Il radiogiornale.
Flottiglia, rientrati in Svizzera 7 degli 8 attivisti elvetici arrestati in acque internazionali lunedì e detenuti in Israele. Esplode una miniera di carbone in Cina, almeno 82 i morti, ancora da chiarire le cause. A Palazzo Federale si accentua lo scontro sui bilaterali, tre commissioni parlamentari divise sulla necessità di sottoporre il tema a doppia maggioranza. Festival del cinema di Cannes, la Palma d'Oro va al regista rumeno Cristian Mungiu per la pellicola Fjord, è il suo secondo trionfo sulla Croisette. Sport, ai mondiali di hockey la Svizzera travolge anche l'Ungheria, superata 9-0, ed è sempre più leader nel girone. In Formula 1 Russell vince la sprint e conquista la pole position del Gran Premio del Canada. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. Sono atterrati nel pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 membri svizzeri della Global Sumud Flottiglia, l'ottava persona con doppia cittadinanza, è ancora in Turchia e rientrerà nei prossimi giorni. Il gruppo è stato ricoverato all'ospedale universitario di Losanna per accertamenti dopo 5 giorni di detenzione in Israele, in condizioni che denunciano come inaccettabili. Il servizio è di Vera Pellandini.
Un gruppo compatto spicca nella piccola hall di Cointrin. Vengono da tutta la Svizzera. Sono impazienti e preoccupati. Poi, finalmente, gli abbracci. Scossi, ma non feriti, appaiono così gli attivisti rientrati. Fra loro anche il ticinese Anek Liam Speranza.
Sono contento di essere di nuovo a casa con le persone. L'accoglienza è ottima. Abbastanza stanco. Probabilmente arriverà nei prossimi giorni un po' il rilascio. Però sì, diciamo che altre compagne e compagni stanno molto peggio di me. Diciamo che la protezione del passaporto svizzero e la mia apparenza bianca e occidentale mi ha aiutato, ecco.
Erano salpati dalla Turchia settimana scorsa, poi l'intervento militare. L'esercito israeliano li ha fermati e imprigionati prima sulle navi, poi in Israele, per 5 lunghissimi giorni, hanno detto. Ora un loro portavoce all'aeroporto di Ginevra denuncia che i circa 400 attivisti presenti nella flottiglia hanno subito violenze fisiche, psicologiche e sessuali. Dal canto suo, in un comunicato, il Dipartimento degli Affari Esteri ha dichiarato di aver chiesto a più riprese all'ambasciatore di Israele in Svizzera di rispettare i diritti fondamentali dei partecipanti. E contro il ministro della Difesa nazionale Ben-Gvir è intervenuta oggi la Francia e il ministro degli Affari Esteri Jean-Noël Barrot, che oggi l'ha dichiarata persona non grata, bandendo di fatto il ministro ultraconservatore dal territorio francese e invitando i paesi dell'Unione Europea a fare altrettanto.
Secondo fonti vicine ai negoziati, Iran e Pakistan hanno presentato agli Stati Uniti una proposta d'accordo per mettere fine alla guerra in Medio Oriente, proposta alla quale, secondo le stesse fonti, gli Stati Uniti risponderanno entro oggi, domenica. Il presidente degli Stati Uniti Trump, intanto, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, ha dichiarato che un accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato, i suoi aspetti finali sono in fase di discussione, porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz e i suoi dettagli saranno resi noti a breve. Strage nel nord della Cina, dove l'esplosione di una miniera di carbone ha causato 82 morti, secondo le ultime cifre diffuse dai media statali. Due i minatori ancora dispersi. È ancora da accertare le cause dell'incidente, ma i gestori dell'impianto sono già stati fermati dalle autorità. I dettagli con il nostro collaboratore dall'Asia orientale, Lorenzo Lamperti.
L'incidente è avvenuto nella miniera di carbone di Liaoshenyu, nella provincia settentrionale dello Shaanxi, circa 500 km a sud-ovest di Pechino. L'esplosione è stata alle 7:30 di ieri sera, all'1:30 del pomeriggio in Svizzera. In quel momento c'erano 247 lavoratori impegnati nei turni sottoterra. Inizialmente l'agenzia di stampa statale Xinhua aveva parlato di 8 vittime, con la maggior parte dei minatori portati in salvo in superficie, ma il bilancio oggi è drammaticamente cresciuto. Le cause dell'esplosione non sono ancora chiare, ma secondo i media i livelli di monossido di carbonio all'interno della miniera avevano superato i limiti. I funzionari che gestiscono l'impianto si trovano in stato di fermo, mentre nelle operazioni di soccorso sono ancora impiegati circa 400 persone. Il presidente Xi Jinping ha chiesto un'indagine severa per accertare le responsabilità di una strage che è la più grave dal 2009, quando in un'altra esplosione persero la vita 108 minatori.
Ciò che si temeva si sta realizzando. A Palazzo Federale è in corso una vera e propria battaglia istituzionale sui bilaterali 3, i nuovi accordi della Svizzera con l'Unione Europea. Venerdì la Commissione di politica estera del Consiglio degli Stati ha adottato una decisione di segno opposto a un'altra commissione sempre degli Stati. Ci dice di più Roberto Scolla.
Referendum legislativo facoltativo e, se del caso, maggioranza semplice dei votanti, o referendum costituzionale obbligatorio e dunque maggioranza di popolo e cantoni? È anche dalla risposta a questa domanda che dipende il futuro degli accordi tra Svizzera e Unione Europea. E su questo interrogativo si sta giocando una partita tra istituzioni parlamentari, una lotta di potere che si è concretizzata, addirittura forse acuita, ieri. Mentre nel primo pomeriggio la Commissione delle istituzioni del Consiglio nazionale ha votato 15-10, sostenendo la sorella del Consiglio degli Stati nella volontà di sottoporre obbligatoriamente gli accordi al voto con una doppia maggioranza, in serata la Commissione della politica estera degli Stati ha invece deciso 8-5 che un eventuale voto si terrà solo se verrà lanciato il referendum facoltativo e sarà solo il popolo a doversi esprimere. E così lo scontro parlamentare si è palesato in tutta la sua chiarezza. Il presidente della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati, il socialista ginevrino Carlo Sommaruga.
Sì, assistiamo a una battaglia che è una battaglia istituzionale in seno al Parlamento, e dietro c'è chi è contro il pacchetto dell'UE, volendo mettere un ostacolo molto più importante all'accettazione con una doppia maggioranza, e chi è favorevole e vuole avere un referendum facoltativo.
Il consigliere agli Stati è presidente della Commissione di politica estera Carlo Sommaruga. La discussione nel plenum della Camera dei Cantoni è prevista a settembre.
Va in Romania la Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival di Cannes. Tre i premi a pari merito assegnati da una giuria evidentemente incapace di trovare un accordo. Nella lunga premiazione, un solo momento politico, il regista russo Andrei Zviagintsov, ricevendo il gran premio della giuria, si è rivolto a Putin chiedendo la fine della guerra. L'inviato Alessandro Bertoglio.
Christian Mungius, Fiord.
La Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Christian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare i Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il 10° regista a conquistare per 2 volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben 3 le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento che dice espressamente l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i 2 protagonisti di Coward di Lucas Dont, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le 2 attrici di Sudan di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Okamoto e Virginie Efira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio, alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrosi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Zvaginsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach, la miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
Spazio ora alla cronaca sportiva con Giordano De Lucia.
Sì, apriamo con la Formula 1 perché sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position domani sera nel Gran Premio del Canada. Il britannico questa sera, dopo aver vinto la gara sprint davanti a Norris e Antonelli, nelle prove ha preceduto lo stesso Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di potere, quella della nazionale di hockey che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Da notare la tripletta del capitano Romagnosi, ma sentiamo Calvin Türkauf intervistato dal collega Flavio Maddalena.
1-0 nel primo tempo, 6-0 nel secondo, lì è cambiata la partita. Cosa è successo in quel secondo tempo?
Sì, abbiamo alzato il livello, come abbiamo detto nello spogliatoio. Giocare come nel primo tempo non va per noi, volevamo spingere di più. Dopo il primo tempo abbiamo iniziato di farlo.
Verso la fine del secondo tempo sei stato inserito anche in una nuova linea, pochi cambi, subito tante reti, vi trovate molto bene insieme.
Sì, ho già giocato un paio di volte in passato con loro, è facile giocare con loro, sono due giocatori fortissimi, sanno di trovare il spazio aperto e così è facile anche per me di trovarlo o loro mi trovano. Sì, per fortuna abbiamo fatto un paio di gol, però come detto già nelle prime interviste siamo contenti che abbiamo preso 3 punti.
Con tutto il rispetto per l'Ungheria, settimana prossima arriveranno altri avversari magari di maggior qualità, dove potete ancora crescere secondo te?
Sicuramente tenere il livello alto per 60 minuti, oggi abbiamo iniziato un po' lento, dobbiamo essere pronti dal primo cambio e continuare così per 60 minuti e non dopo 20.
Un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo. Gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia per 4-2. A rischio nel girone di Friburgo anche la Svezia, battuta dalla Norvegia per 3-2. Al Giro d'Italia, vincendo in solitaria da dominatore la prima tappa alpina tutta corsa in Val d'Aosta, Jonas Vingegaard è diventato la nuova maglia rosa. Il danese comanda ora la generale con 2 minuti e 26 sul portoghese Eulalio. Domani si corre una tappa tutta in pianura con i velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Per il calcio in Serie A si è chiuso con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter, mentre la Lazio questa sera ha battuto il Pisa 2-1. In Germania invece, a distanza di 6 anni, il Bayern di Monaco è tornato a vincere la Coppa. In finale ha battuto 3-0 lo Stoccarda, grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa. Con il successo anche in campionato per il Bayern, si concretizza così anche la 14ª doppietta Coppa-campionato nella storia del club. Nel basket è da segnalare il successo del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra l'Olympique si è imposto 87-84 e si è riportato in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo che quindi potrebbe chiudere il conto martedì nella quarta partita che si gioca sempre a Ginevra. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach vincendo oggi gara 2 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
Chiudiamo con le previsioni del tempo per questa domenica 24 maggio. In tutto il paese ancora soleggiato e caldo, molto caldo, con qualche cumulo sui rilievi, bis moderata sull'altipiano e temperature massime superiori ai 30 gradi. È tutto per il radiogiornale di mezzanotte. L'informazione torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1 ed è sempre presente sul sito e sull'app della RSI. Da Fabiano Rizzi e da Igor Valli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.